Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yormen Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.
Buonanotte. Eccoci qui anche questa sera. Siamo al 6 di giugno. Ormai siamo quasi in estate, le giornate si sono allungate un sacco. Io sono Federico Yormen Ferrari e questa è RIP Rock in Peace. Questa sera puntata molto particolare. Perché? Perché abbiamo un ospite molto gradito che tra poco andremo a presentarvi. Questo ospite è Riccardo Biancoli, un carissimo amico, un grandissimo batterista. Ciao Riccardo, come andiamo?
Ciao, buonasera a tutti, molto bene, grazie.
Allora Riccardo, dovete capire che è da circa un mesetto che stiamo cercando di costruire questa puntata e Riccardo è un grandissimo batterista, nel senso che comunque lui è parte della storia del batterismo mantovano, nel senso che nasce come autodidatta, ma ha voglio proprio chiedergli subito un paio di cose. Come è nata la tua passione per la musica, Riccardo?
Allora, è nata sicuramente da bambino, nel senso che comunque a casa mia provavano i fuggiaschi di Don Bacchi e quindi io fin da bambino, fin dall'età di 3 anni, 4 anni, vedevo questa gente che provava giù in cortile da me e questa cosa mi ha affascinato in un modo incredibile e ho incominciato a picchiare su qualsiasi cosa si presentasse davanti e dopo pian piano sono riuscito a conquistare la mia prima batteria alla Santa Lucia degli 8 anni e da lì poi dopo è partito tutto il resto.
Grandissimo. E quindi hai avuto un percorso artistico abbastanza importante, nel senso che comunque tu hai suonato con dei grandissimi musicisti, non solo mantovani, correggimi se sbaglio.
Ma io ho suonato, ho avuto tantissime esperienze, diciamo così, che dal punto di vista jazzistico ho suonato con un bel po' di gente in Italia, però il jazz arriva poi dopo, tardi, più avanti. Io parto come batterista di rock progressive, che era quello che si ascoltava allora, e poi dopo pian piano sono ritornato alla casa base, dato che mio padre ascoltava dei dischi, in casa mia c'era più di dischi di jazz, e quindi poi dopo verso i 16-17 anni ho ricominciato a ricavalcare quello che avevo ascoltato da bambino, poi dopo percorrendo tutta questa cosa.
Certo, ma adesso invece hai dei progetti in essere, come stiamo andando?
Allora, stiamo andando che non sappiamo esattamente cosa stiamo facendo, nel senso che comunque ci sono tante cose, ma il lavoro del jazzista è anche quello del tipo libero professionista, no?
Sì.
Che quindi magari per un tot di tempo non fai poco e niente e poi dopo improvvisamente hai 4 o 5 collaborazioni diverse a seconda di chi ti chiama, eccetera.
Certo.
Adesso in questo momento abbiamo questo nuovo trio che mi piace moltissimo, con Paolo Birro e Mark Abrams, che è un contrabbassista newyorkese, però per il quale è difficile trovare delle date perché è un gruppo che insomma ci vuole almeno un pianoforte a mezza coda, è un gruppo che comunque ha dei costi già in partenza, insomma, diciamo così.
Chiaro. Questa sera, tra l'altro, come vi ho anticipato, la puntata si intitola Drum and Boom, nel senso che comunque abbiamo come ospite un grandissimo batterista e vogliamo parlare di batteristi, ma batteristi di un certo calibro. Mi permetto di fare una piccola parentesi, ragazzi, saluto chi ci sta ascoltando in streaming, ci stanno ascoltando da Darfo, Boario, Terme, i nostri amici di Düsseldorf sono sempre là, salutiamo chi ci sta ascoltando con l'app sul telefono e ricordatevi di iscriverci sempre sulla pagina Facebook che vi seguiamo se avete delle domande. Dicevamo, parliamo di batteristi e che batteristi? Parleremo di 3 batteristi che hanno fatto la storia della musica, quella che è stata un po' la musica che dagli anni 60, metà degli anni 60 è andata ad esplodere e a modificare tutto quello che è stata un po' la musica americana, inglese. Parleremo di tre batteristi fortissimi, forse i tre batteristi più forti che siano mai esistiti, ovviamente morti, perché ci sono altri batteristi viventi che sono stati veramente eccezionali. Parleremo di Keith Moon, degli Who, un personaggio, un folle pazzesco. Parleremo di Mitch Mitchell, che forse molti non lo conoscono, ma lui ha suonato con Jimi Hendrix, è stato il batterista di Jimi Hendrix. E parleremo di The Beast, soprannominato così perché era veramente una bestia, John Bonzo Bonham. Rick, da chi vogliamo partire? Che dici? Partiamo da Keith Moon.
Partiamo da Keith Moon, anche perché è quello che si presenta per primo sulla scena musicale, già a partire dalla fine del 64, prima del 65, e quindi è quello che praticamente trasporta dal beat al rock, che poi dopo prenderà questo sviluppo ulteriore.
Tra l'altro gli Who sono stati un gruppo importantissimo per non solo per lo sviluppo musicale dell'epoca, ma anche come fenomeno culturale. Cioè, ricordiamo gli Who con Quadrofenia, o gli Who come fenomeno socioculturale, che hanno inventato proprio un modus vivendi, che è stato quello dei mods, e quindi il cappottone lungo, il parka, la vespina, e una musica che adesso andremo tra l'altro a sentire, anche se i pezzi che abbiamo scelto questa sera sono pezzi del periodo un po' dopo, cioè non metà anni 60, ma qui siamo già negli anni 70. Io direi, ascoltiamoci già il primo pezzo degli Who. Questo pezzo è Behind Blue Eyes. Tra l'altro, una piccola parentesi, la voce che sentirete all'inizio, penso in questo pezzo qua o nel pezzo che sentiremo più tardi, è la voce proprio di Keith Moon, e vi racconteremo delle cose veramente assurde, perché Keith Moon era veramente un personaggio folle. Questa è Behind Blue Eyes degli Who. Buon ascolto, ragazzi, e mi raccomando, tenete le orecchie ben aperte.
What it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream, it's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard. That's never we'll
Ragazzi miei, questi erano gli Who con Behind Blue Eyes. Tra l'altro stiamo parlando del batterista degli Who, ricordiamo anche gli altri super componenti, tra cui Pete Townshend, che magari ne parleremo anche tra poco, anche di lui, gruppo fondamentale per la storia della musica e la storia del rock. Comunque stiamo parlando di Keith Moon, nato a Londra nel 46 e morto a Londra nel 1978. Un personaggio veramente sopra le righe. Keith Moon è stato uno dei personaggi più istrionici, dei batteristi più istrionici della storia della musica, perché ricordiamo che il batterista di solito è sempre uno che rimane nelle seconde file, come diceva Frank Zappa quando parla dell'antropologia del gruppo musicale, in cui dice i batteristi, i bassisti rimangono un po' indietro. In realtà no, il batterista è veramente l'animale che porta avanti tutti quanti. Riccardo Biancoli, super ospite della serata, che cosa possiamo dire su Keith Moon?
Una cosa bellissima possiamo dire, che ho letto un po' di tempo fa sulla biografia di Pete Townshend, che i batteristi precedenti che avevano suonato all'inizio con gli Who non riuscirono a soddisfare il maniaco Pete Townshend, che era uno assolutamente preciso, che aveva le idee veramente precise su quello che voleva ottenere. Con l'arrivo invece di Keith Moon, improvvisamente la musica è decollata, secondo lui, perché per la prima volta aveva un batterista, pur con tutte le sue cose strane che faceva, che però seguiva perfettamente tutte le intenzioni che la musica gli proponeva, quindi colorando assolutamente, pur essendo uno assolutamente come possiamo dire assolutamente istintivo proprio,
sì,
no?
Sì, sì.
Pur non avendo una tecnica di base eccetera eccetera, però la sua grande capacità era quella di far funzionare proprio la musica.
Certo, tra l'altro una cosa di cui parlavamo anche prima che iniziasse la trasmissione è il discorso legato all'essere autodidatti, cioè nel senso anche tu mi dicevi, Rick, prima io nasco come autodidatta e forse la scuola dell'essere autodidatta ti porta ad avere fame per quella che è la conoscenza, che è la tua passione, no?
Diciamo così che quel tipo di direzione, quel tipo di partenza ti può portare a cercare una cosa che è solo ed esclusivamente tua.
Certo.
Siccome non hai a disposizione dei mezzi tecnici di un determinato tipo, allora quello che puoi dopo puoi inseguire è la sonorità, è la capacità di interpretare la musica e il suono in un modo solo ed esclusivamente tuo, e questo ti rende completamente diverso da tutti gli altri, che forse è l'aspetto più interessante della musica.
Chiaramente.
Molto più del virtuosismo fine a se stesso.
Certo, certo, tant'è che i batteristi che andremo ad ascoltare stasera sono proprio degli esempi di come si sono creati e si sono fatti strada attraverso la continua ricerca e il lavoro su se stessi, e quindi c'è la ricerca del suono e tutto quello che è l'appeal che volevano trasmettere al pubblico insieme alle loro band. Tra l'altro ci sono dei video, abbiamo detto che Keith Moon era un personaggio istrionico della Madonna, c'è un video che tra l'altro abbiamo postato anche oggi su Facebook, in cui lui, i Who avevano questa usanza che distruggevano gli strumenti alla fine dei loro concerti, no?
Esatto.
E quindi a un certo punto, durante una trasmissione televisiva negli anni 70, Keith Moon ha avuto l'idea di fare esplodere la sua batteria mandando
un petardo enorme dentro la gran cassa ed ha provocato la perforazione del timpano di Pete Townshend, che da quel momento ha avuto grossissimi problemi di udito.
Cioè, quindi, ragazzi, per farvi capire di chi stiamo parlando, personaggi veramente fuori di testa. Tra l'altro io mi ricordo anche una cosa che magari racconteremo anche tra poco, perché andremo a parlare tra poco di Mitch Mitchell. C'era un festival, penso fosse a Monterey, quando già gli Who distruggevano gli strumenti, quando
è la
è
prima
stato...
proprio data che fanno in America,
esatto,
che sia quella di
esattamente, in cui era un festival in cui loro suonavano tra l'altro nella stessa sera in cui c'era Jimi Hendrix, e ci sono dei documenti in cui Pete Townshend dice io ho visto suonare Jimi Hendrix, noi suonavamo dopo Jimi Hendrix, penso fosse così questa storia, questo aneddoto, e non sapevamo che cosa fare, perché è la sera in cui Jimi Hendrix dà fuoco alla chitarra, no? E quindi loro dicevano, noi che cazzo facciamo adesso? E da lì nasce un po' tutta la storia legata al fatto di spaccare forse gli strumenti, eccetera. Comunque, Rick, visto che non dobbiamo dilungarci troppo, perché a noi ci piace un sacco parlare, tra l'altro ci siamo trovati veramente molto presto perché avevamo voglia di farci una chiacchiera prima anche della trasmissione, questa sera andiamo ad ascoltarci un altro pezzo degli Who. Questo pezzo è un pezzo abbastanza particolare e si intitola Won't Get Full Again, e tra l'altro, pensate un po', sempre si parla di aneddoti e tutto quanto, durante un concerto, prima di suonare questo pezzo qua, era talmente fuori questo tizio qua, grandissimo batterista Keith Moon, che prima di suonare questo pezzo qua, o durante, ora non ricordo
durante.
Più, durante, esatto, ebbe un collasso. Poi vi spiegheremo anche come è morto Keith Moon e magari racconteremo anche qualche aneddoto. Il tempo vola, ascoltatevi Won't Get Full Again, Keith Moon e gli amici Who. Won't Get Full Again. Il 7 settembre del 1978, dopo aver trascorso la serata con Paul McCartney e sua moglie Linda, Keith Moon ritorna a casa con la sua fidanzata. E che cosa fa? Prende 32 pastiglie di clometiazolo prescritte dalla sua terapia contro la tossicodipendenza. Quanto ormai 6 erano già tipo fatali. Lui si mise a letto a guardare un film.
Si fece fare una bistecca da
una bistecca, già, è vero, si fece fare una bistecca. E poi che cosa succede? Succede che lui si addormenta nel sonno. E il buon Keith Moon se n'è andato il 7 settembre del 1978. Un personaggio, ragazzi miei, veramente incredibile. E consiglio di andarvi a vedere dei video su cose che ha fatto Keith Moon insieme agli Who, perché è veramente particolare, cioè, lo dicevo prima, un istrione. Rick, cosa dici? Questo è, tra l'altro, sto pezzo 1978, ultimo album,
degli Who. Che è stato un po' un parto anche un po' complicato, perché ci hanno impiegato un sacco di tempo a registrarlo. Pete Townshend non era mai contento, anche perché Pete Townshend era veramente il despota assoluto del gruppo. E poi dopo, insomma, alla fine, diciamo così, che è stato il colpo di coda di Keith Moon, dopodiché basta, è finita la storia, diciamo.
Nel frattempo, tra l'altro, altri batteristi iniziavano a fare strada, o erano già molto famosi quando è morto Keith Moon, perché abbiamo detto questa sera partiamo da dall'inizio, da chi è partito prima, no?
Esatto.
E quindi siamo partiti da Keith Moon. E mi preme dire anche questa cosa: questi sono i batteristi che hanno anche un po' rivoluzionato il modo di suonare. Correggimi se sbaglio, Rick.
Allora, loro praticamente, i primi due che prendiamo in considerazione sono sicuramente la rappresentazione dell'istinto.
Certo.
Dell'istinto. L'ultimo invece che prendiamo in considerazione, sempre un istintivo, però è il, diciamo, colui che inventa lo stile, il groove, i pattern di un determinato tipo, che poi dopo influenzeranno molto più profondamente la storia della musica del rock, rispetto invece a un Keith Moon che diciamo che era talmente istintivo e talmente casuale a volte nelle cose, che difficilmente sarà preso come modello poi dopo, perché proprio non proponeva dei pattern di un determinato tipo.
Certo.
Quindi questa era proprio la differenza, pur tutti partendo da un amore profondo per il jazz, che sembra incredibile, ma questo, erano tutti grandi ammiratori di Buddy Rich e dei grandi batteristi tipo Jim Krupa, i grandi batteristi dell'epoca swing, anche perché, per esempio, il primo metodo che è girato nei negozi di
Jim Krupa, no?
Era il famoso Jim Krupa.
Io mi ricordo il Paradiddle, no?
Esatto, tutte quelle cose lì. Che erano proprio quelli che hanno, diciamo così, influenzato e dato le prime basi a tutti i batteristi allora, che poi dopo però hanno sviluppato in una cosa solo ed esclusivamente loro. Però i primi due, come diciamo, sono l'istinto. L'altro è altrettanto istintivo, come vedremo e sentiremo poi dopo, però è molto più fondante, molto più, l'influenza dell'altro sarà molto più a lungo raggio.
Esatto, e tra l'altro della bestia di John Bones O'Bonham ne parleremo veramente tra poco. Passiamo adesso Kate Moon e passiamo a Mitch Mitchell, nato nel 47 e morto poco meno di 10 anni fa, nel 2008. Mitch Mitchell ha questa grandissima particolarità: lui è inglese.
Esatto.
E conosce il più grande chitarrista e suona con il più grande chitarrista rock mai esistito sulla faccia della terra, defunto anche lui prematuramente. E tra l'altro, durante questa trasmissione, queste puntate non ne abbiamo parlato, ma ne parleremo se ci sarà un proseguio, speriamo. Lui ha suonato con Jimi Hendrix e lui faceva parte della Hendrix Experience. Lui, appunto, come dicevamo adesso, è Mitch Mitchell. Si sono incontrati durante il primo viaggio che Hendrix fece a Londra, e il manager, possiamo chiamare così,
Charles Chandler,
esattamente, decise di formare questo power trio, perché alla fine era un super power trio
era, diciamo, più così, era una cosa costruita, un vestito costruito addosso a Jimi Hendrix, che poi dopo il vestito vero proprio era lui,
chiaro,
tutto il resto era contorno.
È chiaro, nonostante comunque avesse due musicisti molto molto validi, che si sono dimostrati tali anche in futuro, quando è finita l'esperienza degli Experience, no? E quindi, cioè, Mitch Mitchell, un batterista, non voglio dire classico, però comunque Mitch Mitchell, anche lui ha aveva l'impostazione, quella che era l'impostazione di allora, data dagli studi.
Sembra incredibile, lui era detto ed era considerato l'Elvin Jones del rock del rock inglese, che è una definizione molto strana, però certo. C'è un fondo di verità, perché comunque aveva questo modo rotolante, sempre, adesso mi avventuro in una cosa tecnica, sempre dipendente dal 12 ottavi o dalle triplette, sì, o dalle terzine, come dicevamo, certo, precedentemente, che danno questo senso di rotolamento continuo, e quindi era detto anche l'Elvin Jones del rock inglese, diciamo così.
Ottimo, allora ragazzi miei, ricordatevi che questa è RIP, siamo su Radio Base, questa sera abbiamo un super ospite che è anche un caro amico, che è Riccardo Biancoli. Io sono Federico Iorman Ferrari e adesso stiamo parlando di batteristi e vi facciamo sentire un altro pezzo stupendo. Questo pezzo si intitola Freedom, è tratto da un super live, quindi sentitevi Freedom di Jimi Hendrix con i suoi Experience. Era Freedom di Jimi Hendrix. Ragazzi miei, sentite che botta di suono che è arrivata in radio con questo pezzo totalmente live. Eravamo alla fine degli anni 60, quindi le registrazioni si lasciano un po' a desiderare. Abbiamo cercato di prendere quelle che sono state le registrazioni migliori, con un power, super power trio, abbiamo appena detto, Jimi Hendrix alla chitarra, Noel Redding al basso e Mitch Mitchell alla batteria. Visto che dobbiamo parlare di batteristi, Riccardo Biancoli, parliamo di Mitch Mitchell. Che cosa diciamo su Mitch
Mitchell? Allora, Mitch Mitchell, diciamo prima di tutto che è il blues, il rock blues. è questa cosa qua. No, prima mentre stavamo ascoltando c'è stata una figurazione di Jimi Hendrix invece che mi ha riportato un'altra cosa che poi dopo diventerà un pezzo suo, che è Crosstown Traffic.
Yeah.
L'ha messa lì in mezzo. Per me è uno dei pezzi più clamorosi e più belli.
Sì, è vero.
È così, è una cosa che mi è venuta così ascoltando. No, certo. Mitch Mitchell, insomma, siamo partiti da quello più istintivo in assoluto, adesso siamo passati a un batterista che è comunque una via di mezzo tra il Keith Moon e il John Bonham che sentiremo poi dopo, ed è comunque importante perché sviluppa un determinato tipo di cosa che è potente, ma è anche stranamente quasi jazzistica, anche se non è propriamente jazzistica. Come diciamo prima, veniva chiamato appunto il Elvin Jones del rock inglese, e questa è una cosa. E lui oltretutto era anche un personaggio che aveva già partecipato a dei telefilm, cioè era uno, certo, che comunque aveva già fatto delle cose. Viene fatta questa audizione che vince proprio e viene accoppiato, e stranamente si ritrova improvvisamente in una botta di vita incredibile che evidentemente non si aspettava neanche lui e per 3-4 anni è proprio, gli è esploso il mondo in mano, insomma. Dopo infatti poi dopo lui è calato, è sparito, cioè dopo gli è rimasta la nomea di grande batterista di Jimi Hendrix, ma non è comunque un batterista fondamentale come gli altri due che,
certo,
abbiamo preso in considerazione.
Nonostante lui abbia, per sua fortuna io dico, vissuto il meglio di quegli anni,
ha vissuto proprio la bomba, l'esplosione,
esatto, massima. certo. Tra l'altro Mitch Mitchell muore nel 2008 in una stanza d'albergo in America,
a Seattle,
certo, a Seattle, e nulla forse a caso, ce lo diciamo tra di noi. Ragazzi miei, questo era Mitch Mitchell, però prima di passare alla bestia, a quale dedicheremo l'ultima parte della nostra puntata, vi facciamo sentire un altro pezzo, che è un pezzo fatto sempre con gli Experience. Questo pezzo si intitola Manic Depression, però abbiamo voluto scegliere un pezzo abbastanza particolare perché sono un po' di parte, nel senso che questo pezzo, che è un pezzo fatto da Hendrix, è stato riproposto come cover dal forse il mio chitarrista preferito, che è Jeff Beck, insieme a una grandissima voce che è quella di Seal, in un CD omaggio che è stato proposto all'inizio degli anni 90, omaggio appunto a Jimi Hendrix, e vogliamo farvi sentire questo pezzo per farvi capire anche, e visto che stiamo parlando di ritmo e di tutte queste cose, per farvi capire come è fondamentale il motore del gruppo e di quelle che sono state poi le band che hanno aperto le porte a tutto quello che è venuto dopo, dagli anni 60 in poi. Abbiamo scelto questo pezzo che si chiama Manic Depression, e vi consiglio di ascoltare quello che fanno la chitarra, ma soprattutto quello che fa la batteria. Ascoltate le fondamenta, che sono cassa e rullante.
E non dimenticate mai il basso.
La batteria e il basso, che sono le fondamenta della base ritmica, diciamo.
La batteria,
così,
diciamo così, è l'elettricità.
Certo.
Il basso è la pompa, cioè la cosa alla quale sta attorno tutto il resto.
Certo.
E poi dopo nel power trio la chitarra è quella proprio che prende il volo.
Esatto. Quindi Manic Depression, questi sono Seal con Jeff Beck. Il pezzo è di Hendrix e dei suoi Experience. Manic Depression.
Feeling sweet, feeling drops on my fingers, feeling seems to be the same. Well, I've been down that same road before. Yeah, you know. I don't want to ever do it again, yeah. Tell you how I feel. Oh, I feel. I feel. Là, sentite che super sound. Questo era Jeff Beck con Seal alla voce su un pezzo di Jimi Hendrix e i suoi Experience, che erano Noel Redding e Mitch Mitchell. Manic Depression is touching my soul, sta toccando la mia anima. È proprio così, ragazzi miei, questi batteristi ci toccano veramente l'anima. Ringraziamo Hendrix prima di tutto, che io ce l'ho nel cuore, Jeff Beck che non è ancora morto, speriamo che viva ancora per un sacco di tempo. Ringraziamo Mitch Mitchell per quello che ha fatto in questi, negli anni della sua, della sua splendore musicale. Ma adesso parliamo della bestia. Lui era il, ed è tuttora, a mio avviso, Rick, dopo correggimi se mi sbaglio, il miglior batterista che sia mai esistito sulla faccia della
the
terra.
The Beast suona bene anche come The Best.
Esatto, The Beast is the best. E stiamo parlando di John Bonzo Bonham, nato il 31 maggio del 1948 e prematuramente scomparso il 25 settembre del 1980. Ragazzi e ragazze, lui era il batterista dei Led Zeppelin, una delle band icona del hard rock, del rock dalla fine degli anni 60 fino alla fine degli anni 70, nel 1980, perché diciamocelo pure, cioè loro si sono amalgamati su se stessi e si sono fusi tra di loro, al tal punto che quando è morto John Bonham i Led Zeppelin hanno detto: ragazzi, i Led Zeppelin senza la bestia non sono i Led Zeppelin, e hanno deciso di sciogliersi. Hanno fatto qualche reunion con il passare degli anni,
in cui sempre per robe di beneficenza, certo, o proprio date uniche.
Sì, tra l'altro ha avuto il piacere di suonare suo figlio, che si chiama Jason Bonham, insieme ai Led Zeppelin. Comunque, parliamo di John Bonzo Bonham, detto la bestia. Lui era veramente una bestia sotto tutti i punti di vista. Perché? Perché lui suonava la batteria in un modo tale che nessuno ha mai fatto prima. E d'altro canto, la sua vita, tra l'altro, era veramente vissuta come se fosse una bestia, perché lui non aveva veramente limiti. Vi consiglio di andare a vedere dei video o di ascoltarvi anche delle interviste a John Bonham, in cui, cioè, i Led Zeppelin erano famosi per quello che succedeva durante le loro tournée: distruggevano alberghi, erano oltre ogni limite, oltre ogni eccesso. Buon Rick, John Bonzo Bonham.
Allora, John Bonzo era un personaggio, un cane, una cosa del genere, che il primo soprannome era proprio la rappresentazione della tranquillità. Lui è diventato The Beast in un secondo tempo. Lui all'inizio era solamente Bonzo, poi dopo, quando hanno cominciato a fare i tour in America, che facevano delle cose, sfasciavano qualsiasi si ubriacavano in un modo spropositato, eccetera eccetera, lui si è trasformato in The Beast. Però all'inizio lui era solamente Bonzo. Allora, Bonzo è meglio del meglio, nel senso che comunque è quello che ha il suono più grosso, gli accenti più pesanti, il groove più potente, l'invenzione anche di determinati tipi di pattern ritmici che vanno a influenzare tutto quello che sarà poi dopo il suono dei batteristi rock, anche quelli moderni. Non so, basta pensare al grunge, per esempio. Tutti parlano del grunge. Il grunge non è altro che la musica dei Led Zeppelin trasformata e trasportata alla fine degli anni 90.
Certo.
Cioè non c'è niente di nuovo.
Quindi Dave Grohl, ad esempio, che era il batterista di Nirvana, non ha inventato nulla, giusto?
Il più bravo di quelli lì era quello dei Soundgarden.
Ok. Ma anche il batterista di Pearl Jam.
Anche quello era molto bravo, però quello dei Soundgarden era assolutamente quello più bravo, e partivano proprio tutti dal modello, per loro il modello batteristico era proprio quello di Bonzo Beast Bonan. Le tre B.
Esatto, tra l'altro sono delle storie su Bonham e anche sulle Zeppelin incredibili. Pensiamo a tutta quella quell'aura che avvolge delle Zeppelin legata alla magia nera, all'esoterismo, a quello che a un certo punto li ha portati anche a distorcersi un po' da quella che era la loro realtà, cioè i simboli, la simbologia e il satanismo. Ci sono un sacco di storie legate alle Zeppelin veramente, veramente incredibili. Ragazzi, vi facciamo sentire un pezzo giusto per farvi capire di che cosa era capace John Bonzo Bonham. Tra l'altro i ragazzi che si approcciano a suonare la batteria all'inizio, i primi scontri con i maestri della batteria, cioè soprattutto quelli che vogliono imparare a suonare il rock and roll eccetera, si trovano a scontrarsi proprio con pezzi come, che ne so, Rock and Roll dei Led Zeppelin, oppure uno dei pezzi forse più difficili da imparare, che è Black Dog. Esattamente, cioè io sfido ogni batterista, esatto, io sfido ogni batterista alle prime armi che si mette lì ad ascoltare Black Dog, ma anche i chitarristi, ma anche tutti gli altri, e si mette ad intrufolarsi in quella che è la canzone Black Dog. Ragazzi, è un pezzo molto molto complesso. Tuttavia noi adesso non ascoltiamo Black Dog, ma andiamo ad ascoltare un altro pezzo molto importante, anche forse un po' sottovalutato, per farvi capire quali erano le potenzialità di John Bonzo Bonham. Ascoltate bene che cosa succede alla cassa e al rullante e poi a tutto il resto, perché l'unione tra i musicisti e le Zeppelin, che erano John Paul Jones, esatto, esattamente l'amalgama, John Paul Jones, Jimmy Page e John Bonham, crea veramente una miscela esplosiva. Quindi questa è The Ocean dei Led Zeppelin. Buon ascolto, ragazzi miei.
Ragazzi miei, sentite che gas, come mi suggeriscono, continuiamo a gasare a manetta con i Led Zeppelin e con John Bonham. Sentite che botta e sentite che suono che aveva John Bonham con la sua batteria. Rick, parliamo del suono di Bonham e di che cosa faceva lui per
un suono lui così. Parte come endorser della Premier, poi dopo a un certo punto finalmente conosce Ludwig, che era questa batteria americana, e quindi poi lui, diventando endorser della Ludwig, incomincia a farsi costruire le batterie come voleva lui. La sua particolarità proprio del suono così potente di cassa è che lui è stato il primo a intuire la possibilità di far costruire una cassa di grossissime dimensioni. Gli strumenti e le batterie si misurano in pollici. La batteria rock cosiddetta classica è da 22 pollici, lui si è fatto fare una cassa da 26 pollici, certo. Quindi praticamente era un cannone che sparava, tipo la Berta, quella che sparava direttamente da 40 km su Parigi durante la prima guerra mondiale, insomma, era una roba di questo tipo qua. E poi inventa proprio un certo tipo di accordatura, di come toccare anche l'oscillazione delle stecche, l'angolazione su come colpire. E poi in più era molto attento alla risonanza dello strumento, addirittura all'inizio, per farlo suonare in un modo diverso ancora, aveva capito che insomma bastava riempire i tamburi di questa carta argentata per avere una certo risonanza addirittura diversa. Poi dopo invece capirà che è solo la botta, è il modo di colpire lo strumento che ti dà e ti garantisce determinati tipi di...
Tra l'altro John Bonham passava ore e ore a studiare la ricerca del suono, cioè nel senso che comunque lui era veramente in fissa con quello.
Sai, lui era uno che suonava molto forte,
certo.
Infatti addirittura all'inizio della carriera, quando lui ancora abitava in Galles, e erano arrivati a fare una petizione i locali del Galles che in qualsiasi gruppo dove ci fosse stato John Bonham questi gruppi non potevano suonare perché aveva un volume talmente potente che a un certo punto era stato rifiutato da tutti i locali del Galles. Poi dopo, fortunatamente per varie vicissitudini, Robert Plant lo chiama in questa nuova formazione che stava nascendo, e poi dopo esplode tutto il caso John Bonham e Led Zeppelin. Ma certo, lui veramente aveva avuto il veto in tutto il Galles perché picciava troppo forte, insomma, era questa là.
Tra l'altro pensiamo a questa cosa: i Led Zeppelin hanno avuto purtroppo una vita non lunghissima, nel senso che Bonham è noto, è morto nel 1920, il 25 settembre del 1980, tra l'altro tra poco vi racconteremo anche come, prima di farvi sentire l'ultimissimo pezzo, cioè nel senso che lui, come le fottutissime rockstar, si dice e si pensa, lui è morto su un divano, affogato nel suo vomito, perché gli piaceva veramente bere un sacco, ed è morto affogato nel suo vomito, dopo essersi bevuto non so quanta vodka, non si sa se erano Bloody Mary o Screwdriver,
vodka,
in Italia
vodka.
Era vodka, vero Rick? Esatto, e quindi purtroppo, ed è morto tra l'altro a casa di Jimmy Page, nel senso che lui, Jimmy Page, aveva questa super castello comprato da non si sa chi, oppure sì, lo sappiamo chi, vabbè, ma non stiamo qui a in cui si erano trovati e avevano deciso di ritornare a lavorare.
Dovevano preparare il disco nuovo.
Esattamente, dovevano preparare il disco nuovo, però purtroppo c'è stato questo piccolo incidente di percorso e John Bonham ci ha veramente lasciato, Amantola si dice, in braghe di tela, perché è veramente morto uno dei pezzi portanti della musica di quegli anni. Comunque adesso vi facciamo sentire un altro pezzo dei Led Zeppelin, è un pezzo abbastanza particolare. Questo pezzo viene da uno dei miei album preferiti, che è l'album Senza Nome, cioè lo chiamano Zoso, lo chiamano Quattro, lo chiamano Quarto Album, e questo pezzo si intitola proprio Four Sticks, perché vogliono ricordare come ha suonato John Bonham questo pezzo. Tant'è che Four Sticks, tradotto dall'inglese, significa quattro bacchette, quattro stecche. E che cosa succede? Succede che Bonham suona questo pezzo con quattro stecche, perché appunto abbiamo appena parlato della ricerca delle sonorità. Dall'altro, ne parlavamo prima, Rick, di come hanno fatto a registrare.
Esatto. Loro hanno, per la prima volta, hanno questa intuizione di registrare con i panoramici dall'alto. Praticamente quando registrarono in questo vecchio castello, lo mettevano a sedere in fondo alla tromba delle scale e mettevano i microfoni su all'ultimo piano, in modo da catturare tutto il suono dell'ambiente. E questa è proprio una cosa, una particolarità proprio del suono di John Bonham e soprattutto del suono dei Led Zeppelin.
Allora, ragazzi miei, è veramente un piacere stare qui con Riccardo questa sera, il nostro super ospite Riccardo Biancoli, perché ci stiamo divertendo un botto e perché stiamo parlando delle cose che ci piacciono. Stiamo parlando di musica, stiamo parlando di batteria, e questa trasmissione veramente dovrebbe durare non un'ora sola, ma anche un po' di più, perché
una notte intera.
Esatto, dai, diciamocelo. Quindi ascoltatevi questa bomba di pezzo dal quarto album delle Zeppelin, Four Sticks. Ragazzi, questa era Four Sticks dei Led Zeppelin. Stiamo parlando insieme al nostro amico e super ospite Riccardo Biancoli dei batteristi morti che hanno segnato il Novecento. Ovviamente stiamo parlando di alcuni batteristi, abbiamo parlato di Keith Moon, Mitch Mitchell, John Bonham, perché il tempo è veramente poco. Ringraziamo chi ci sta ascoltando da Marcaria, ci stanno ascoltando da Marcaria, saluti agli amici di Marcaria, ci stanno ascoltando da Brescia, ci stanno ascoltando da Udine, da Düsseldorf, ci stanno ascoltando anche dal sud Italia. Rick, che diciamo, ultime parole su, su John Bonzo Bonham detto The Beast? Questo pezzo era una bomba.
John Bonham è l'inventore del groove, di un certo tipo di groove. E a me sarebbe piaciuto stasera mettere su un pezzo che non siamo riusciti a mettere su, che si chiama The Grunge, che è poi dopo un pezzo proprio pazzesco dal punto di vista della concezione proprio del pattern. Infatti è curiosa la cosa che ho comprato un disco negli ultimi anni di un famoso sassofonista americano con questi giovani jazzisti incredibili e rifanno proprio il pezzo uguale, identico, nella stessa maniera. Cioè, questo vuol dire che è una cosa che ha colpito proprio nel segno non solo i rockettari ma poi dopo anche tutto il resto della storia della musica.
Certo. Ragazzi, è scoccata la mezzanotte e noi vi dobbiamo salutare. Alcune cose, alcuni consigli prima di salutarci. Vi ricordiamo che ci siamo anche lunedì prossimo, siamo addirittura ad arrivo con le nostre 10 puntate di RIP. Sono solo 10, ma mi auguro saranno tante di più prossimamente. Mettete un mega like sulla pagina Facebook della nostra pagina, appunto. Scaricatevi la app da Radio Base. Ci rivediamo lunedì prossimo. Ringraziamo il nostro super ospite Riccardo Biancoli.
Grazie a voi per essere stati in ascolto
e andate a sentirlo suonare insieme ai suoi soci musicisti e suonador, come si dice dalle nostre parti, che è veramente un grandissimo batterista. Mi sono dimenticato di dire questa cosa. Quando mi capita di parlare di Riccardo Biancoli, molti musicisti che suonano con lui dicono: è come stare in poltrona, belli, seduti, comodi, tranquilli e comodi, ed è proprio così. Quindi grazie mille Super Rick per la tua ospitata di questa sera. Io sono Federico Iorme Ferrari, vi saluto, vi do la buonanotte e ricordatevi che il rock and roll non è per signorine. A lunedì prossimo, ciao ragazzi.
RIP, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Iorman Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.